eccoci qua, ragazzi. Ormai battiamo tutti i record di precisione. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Siamo a Futo, come sempre, ogni sabato pomeriggio. Appuntamento immancabile, impedibile. Oggi sono la sola conduzione, ma vi saluto a Pippare tutti gli altri ragazzi che ritorneranno e che per impegni personali non sono potuti venire oggi, ma ci saranno sicuramente prossimamente. Allora, come sempre, ricordate, come vi, insomma, vi ricordo ogni volta, in diretta web Radiofonia, fino a 16 su radiofonia.com, scritto con la PH, non vi sbagliate, e siamo, come dice il mio amico Pierpaolo, la trasmissione più seguita dai 15 ai 17, probabilmente perché siamo l'unica trasmissione che mai non in quell'ora, in quelle ore, però ancora non abbiamo scoperto la magia di questo fatto che siamo la trasmissione più seguita dai 3 ai 5, prima o poi lo scopriamo. Oggi bella puntata, come sempre, ricca di storie belle, ricca di musica, di insomma di tante cose interessanti, di tante realtà interessanti. E quindi ne presento per oggi un debutto, per prima volta che vengono qui a Radiofonia, anche se una persona c'era stata già tanto tempo fa. Quando mi ha detto, ho detto, ammazza quanti anni faccio radio, cioè...
Quanto sei vecchio!
Sì, non vuol dire questo, però...
Ti vedo invecchiato!
Non vuol dire questo,
è
ma...
È vero, ti riconosco!
Il concetto era quello, ok, e quindi adesso presento lui come tutti gli altri. Partiamo da destra, poi arriva voi, da destra verso sinistra. Quindi mi ha trovato a Riccardo, ciao Ricky!
Ciao, buongiorno a tutti!
Tu fai parte di una scuola di bar, ben trovato, ragazzi, di una scuola di bar, dico bene?
Sì!
Come si chiama? Poi entriamo nel...
Comborà Officina di Danze.
Danze, mi hai detto, by Caraibiche.
Danze Caraibiche, sì.
Ok, poi entriamo nel dunque di questa età, ci spiegherai un po' di cose.
Nei dettagli del ritmo.
Assolutamente. E ben trovato a Valentina, Roberto, Gianni e Maurizio.
Buongiorno.
Perfetto.
Ciao, numeri,
ciao,
ciao
tutti. Allora, qui non so chi è presidente e vicepresidente, perché prima mi hanno detto una cosa, poi hanno cambiato. Chi è presidente? Chi è presidente?
Sulla carta io.
Ok, nei fatti?
Nei fatti lei.
Perfetto. Quindi abbiamo un presidente nei fatti e una
sì,
presidente.
Ma finisce sempre così. Sempre.
Perfetto.
Va bene. La scuola è la Modern Music School.
Oh, di Spoleto. Ecco, Valentina, giustamente è andata diretta appunto.
Hai capito?
Pesisa.
Cioè, adesso hai capito chi è che.
Adesso ho capito perché nei fatti è presidente lei. Ho capito, va bene. Grazie, ben trovati. Poi insomma entriamo entriamo subito nel dunque della trasmissione. Allora, partiamo stavolta da loro e poi vengo a te.
Certo.
Allora, Valentina, Roberto, Gianni e Maurizio. Ma chi siete? Che fate a Spoleto? Chi parte? Perché c'è questa suona in musica? Insomma, che fate di bello a Spoleto con la musica?
Allora, abbiamo questa scuola di musica perché... principalmente non ci andava di fare lavorare con il VUS, con la raccolta differenziale, principalmente per quello, e poi dopo ci piace
salutiamo
anche...
tutti coloro che lavorano con la raccolta differenziata, che fanno questo lavoro,
certo. Però noi già lo facciamo normalmente per differenziare tutte le cose e farlo anche come lavoro,
diciamo, non ci piace la fatica fisica,
La fatica fisica, per cui ecco. E per cui abbiamo questa passione della musica e d'altra parte senza di quella non si va da nessuna parte, come tutti i lavori, dovrebbe essere così per tutti i lavori. Se non si è motivati dalla passione, poi dopo logicamente le 8 ore passate al lavoro sembrano 24,
sì.
Ecco. E allora abbiamo fatto di questa nostra passione un lavoro.
Da quanto c'è aspetto la musica?
Sono dal 99.
Mazza, ma tanti anni?
24 anni.
Chi va a Valentina, poi chi vuoi può rispondere chi va, ma come si fa a andare avanti per 24 anni? Perché sembra scontata, no? Forse, però insomma, parliamo, no? Anche in una regione, no? Piccola, lunga, quindi ma andare avanti, poi io chiedo anche al caro per quanto le abbia, come si fa a andare avanti per 24 anni? Una scuola di musica e sfornare eventi, penso anche no, comunque no,
sì.
Per ragazzi che hanno studiato, sono entrati, hanno imparato a suonare. Qual è il segreto, se c'è?
Fare tutto quanto con divertimento, tanto alla fine lo scopo
è divertirsi.
È quello, ecco, in generale della vita, ma anche nello specifico, suonare uno strumento non è per rimanere a casa davanti al computer a suonare, a imparare la frase, ma poi è quello di andare a suonare in giro e suonare con gli amici e divertimento. Ecco, logicamente quello che c'è da far capire è che più uno si impegna a casa nello studiare, nel fare l'esercizio, tutte quelle cose noiose, però è un investimento di tempo, perché poi uno più investe in questo tempo e più si diverte. Ecco, la questione al succo è questa.
Possiamo dire che è un gioco che ha le sue regole, bisogna studiare le regole, come tutti certo. I giochi.
Eremo noi a studiare le regole.
Bisogna studiare le regole.
Vai, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma diciamo, per quanto riguarda i 24 anni, di sicuro c'è da dire che nel tempo ci siamo riadattati ai tempi, con l'avvento anche delle tecnologie, quindi anche il metodo di insegnamento
è cambiato.
Si è evoluto, è cambiato, oggi ci sono tanti mezzi che vengono giustamente in alcuni casi demonizzati, i vari YouTube, sì. E tutorial, TikTok, social, ma diciamo nello specifico per la musica su alcune cose abbiamo anche imparato a conviverci e a sfruttarli, perché comunque anche l'insegnamento trova in alcuni casi dei benefici, ovvio, in alcuni casi no, ma
sì.
Con l'adattamento, diciamo dopo anche il Covid c'è stata le lezioni online, è stata un'avventura come tante altre scuole, immagino.
Il Covid è un po' evoluzionato, penso, anche in modo di insegnare, no? Tante cose.
Si è rivoluzionato e... però con i ragazzi di sicuro è il linguaggio che loro parlano,
sì.
Quindi se vogliamo arrivare ai ragazzi di sicuro utilizzare le tecnologie è fondamentale, perché tante scuole sono rimaste a vecchi metodi del solfeggio seduti dietro il banco così che non tocchi lo strumento, ma
per anni e poi dopo.
Ma non, con i ragazzi di oggi non è un metodo che arriva.
Tu sei insegnante?
Io no.
Sono vicepresidente.
Senza vice.
Senza vice. Presidente. Invece presidente, vicepresidente, no, presidente doppio, insegnante, tu sei insegnante o solamente presidente?
Insegnante.
Ok. Invece Gianni Maurizio, anche voi insegnanti.
Sì, sì, sì.
Di che? Tu Maurizio chitarra, no?
Io chitarra, sì.
Ok, giustamente. Tu penso...
Pianoforte e fisarmonica, se ce ne fossero, diciamo che non ce ne sono tanti, sono pochissimi, ma se ne fossero di più sarebbe...
Perché fisarmonica è uno strumento che...
L'ho studiato da ragazzino.
È il mio primo strumento che ho
cominciato
con Antonio Moretti.
Ho cominciato anni fa.
C'è gente che vuole imparare a suonare fisarmonica?
Nel corso del tempo io ho avuto anche persone di una certa età che...
Ragazzi no?
Ragazzi un po' meno, qualcuno c'è stato, però dopo la pandemia purtroppo mi ha bloccato... Questa è l'avanzamento in cui ci trovavamo ormai.
Invece Roberto, che strumento insegni?
Io il mio strumento è il basso, per cui insegno basso e contrabbasso più nozioni quelli base per chi inizia, anche di altri strumenti, un po' tutti gli strumenti, ecco.
E la serie a Spoleto, c'è di Spoleto?
Sì.
Più, sì.
Spoleto.
Tu mi hai mandato, vai, penso tu, no, un po' di materiale via,
sì.
WhatsApp. La cosa che mi ha iniziato preso, tu dicevi, dallo studio del canto, dello strumento alla musica d'insieme. Quindi come è cambiato un po', no? L'approccio e no, tipo, quando parli di musica d'insieme, che intendi? Questo cambia anche l'approccio dell'insegnamento.
Allora, diciamo che la musica d'insieme è un po' l'arrivo di un percorso che si fa durante l'anno, che... si passa, diciamo, dalla lezione individuale che si fa col maestro al suonare il proprio strumento insieme a tutti gli altri. Quindi noi facciamo il concerto sia di Natale che quello più grande a giugno che stiamo preparando adesso, e mettiamo insieme tutti i nostri allievi, si formano tante piccole band.
Perché la prima volta ti ho sentito, poi passo a Riccardo, mi ha stupito perché voi avete un piccolo gruppo musicale formato da un tot di numero di bambini che non mi ricordo, me l'aveva detto, quanti siete se no?
Sono in quel gruppo specifico, sono 12.
Ok, età?
Dai 5 ai 12.
E ma mi ha avviato, ma in positivo, perché è bello, perché no?
Interessati poi.
No, ma
molto
e portare, no? Poi sono ragazzi che quando entrano grandi avevano già dentro,
certo,
di loro inculcato l'interesse della musica oltre che saper suonare, no? E non è per una cosa,
è un genere musicale che spazia da quello moderno anche
e non è per una cosa chissà quanto diffusa, quindi è bella questa, no?
Diciamo che lo spirito è che ognuno dà il suo apporto, quindi quello di 5 anni darà un tipo di apporto, quelli di 12 un altro tipo, ma messi insieme
funziona.
Alla fine funziona.
Sono più attenti e bravi degli adulti, oppure
in alcuni casi sì,
sono più, meno casinari degli adulti,
ma Casinari
dopo
no.
Prevale anche lo spirito da dodicenne, per cui
ecco. Diventa un po'
sì, perché poi c'è un cambiamento chimico.
Diciamo che su
ma siamo muniti
cose...
anche di fruste.
Perfetto,
riusciamo a domarli.
Diciamo che ci sono diversi tipi di difficoltà con i grandi, in alcune cose è più difficile perché hanno più freni, più remore, si fanno più problemi. I ragazzi a 12 anni sì. Si buttano, sì, fanno sì. Di bello quello
che non hanno paura,
che vanno all'arrembaggio proprio. Sì.
Vabbè, poi torniamo a parlare della scuola di Spoleto. Già, sei Ricky, invece che cosa è la tua realtà? Come si chiama? Come è nata questa idea di creare una scuola di ballo di Bari Caraibici, scusa?
L'idea non è nemmeno nata, cioè, diciamo che è diventata, nel senso che ballavo, ho iniziato a insegnare molto presto e ho aperto la prima scuola nel 2006. La scuola si chiamava La Caglie, sì. Nome anche tanto conosciuta a Perugia,
sì.
Che poi è stata in parte con mio fratello, poi ha smesso e poi è evoluta in Combora, che sono gli ultimi, diciamo, 6 anni con una pausa a mezzo sempre della Caglie, quindi diciamo un viaggio. E avevo vinto campionati italiani, insomma, e mi sono trovato qui, insegnavo e ho deciso di fare questo per mestiere. Un po' come diceva lui, la passione è un motore vivo dentro, la vera passione.
Sì.
No, che è diversa dal coinvolgimento forte, la vera passione è qualcosa che non puoi fare di meno. Ovviamente il presupposto del vivere della propria passione presuppone, che è ovviamente un privilegio, no?
Sì.
Presuppone un impegno molto più grande rispetto a qualunque altro lavoro, e quindi probabilmente è per quello che la gente preferisce lavorare 8 ore, qualunque lavoro ovviamente assolutamente rispettato, rispetto a vivere la propria passione, perché è un continuo reinventarsi, soprattutto quando si parla di didattica è un tema infinito, sì. Anche perché ogni persona ha il proprio linguaggio,
sì, esatto.
E l'insegnante vero è quello che sa approcciare o perlomeno mette tutte le proprie competenze per poter trasferire alla persona, perché poi dal piccolo al grande, chi viene da una cosa, chi viene da un'altra, ovviamente noi siamo interamente fatti delle nostre esperienze, quindi ognuno ha le proprie esperienze e quindi è catalizzato da certe parole, da certe dinamiche piuttosto che altre.
Il ballo anche io.
L'insegnante fa questo. Il ballo nel mio caso c'è una visione un po' particolare del ballo. Intanto è arte, in quanto arte c'ha un respiro che va oltre la cosa normale, ma soprattutto apre delle porte che sono molto importanti, cioè fondamentalmente come l'arte in genere.
Sì.
Entrando dentro aumenta la propria personalità, aumenta la propria autostima, aumenta una serie di cose che sono fondamentali per l'essere umano. E quindi infatti ecco perché il divertimento è il mezzo, ma il gioco ha le sue regole, quindi far capire che ci sono delle regole, parlare quel tipo di linguaggio, nel ballo, nello specifico, io penso nella musica in generale, senti dentro a questo meccanismo, di fatto è come se diventassi un supereroe, perché acquisisci delle abilità che non sono nella normalità, sarete d'accordo con me,
certo,
signori musicisti, e che quindi ti fanno leggere tutto quello che vedi con un altro tipo di approccio. Questo tipo di caratteristica, infatti è difficile vedere un musicista, un ballerino che sia, non dico introverso in quanto che parla poco, parla tanto, ma sicuramente più sicuro di sé,
sì.
Per questo motivo, certo. Difficile che trovi una persona che non parla, che non comunica, perché quello spirito dentro trasmesso, quel tipo di crescita con certe caratteristiche determina un po' queste cose, ecco.
Quando parli di Bari Caraibici,
io parlo di Bari Caraibici, insegno danze caraibiche.
Che cosa si intende? Perché molto uno
danze caraibiche
pensa a tutto e a niente, no?
Sì, spesso chiamate volgarmente danze latinoamericane, ma non lo
chiedo,
sono
per questo
danze mio. Caraibiche sono le danze nate nei paesi caraibici, quindi principalmente Cuba e Porto Rico e Santo Domingo, no? Le danze più conosciute sono ovviamente la salsa, la baciata, il merengue, il cha cha cha. Sono le danze più conosciute, poi sono tantissime che compongono queste danze. E la loro vittoria rispetto a tutti gli altri balli, anche per quello che sono diventate famose molto di più rispetto alle altre danze, intanto è il ballo sociale.
Ok.
Rispetto ad altre danze che sono finalizzate,
sì,
più alle competizioni, spettacolo o teatro. Le danze caraibiche presuppongono anche questo, ma principalmente il ballo sociale. E quindi la caglia, la strada. Ok, il ballo di strada, un po' come l'hip hop, un po' come altre danze che vengono dalla strada. Ci hanno radici antichissime che sono continuamente evolute e continueranno a evolvere, quindi è infinito il meccanismo di crescita. E si nutrono di due cose, che due mondi fondamentali, è lì il match vincente. L'Africa, la mamma del ritmo, e tutta la parte dell'Europa occidentale, che è la mamma della melodia, dell'opera, tutto quello che...
Insomma. Davide, è la mamma dell'Africa ritmo, beh, è l'Africa ritmo, ce l'hanno, è come se ce l'hanno, no?
Beh, è la radice.
Eh sì.
Quando arriva una persona nostra, adesso parlo occidentale, sì, ma insomma anche perugina, quindi, no? Che dice non sente il ritmo, è impossibile che una persona africana non sente il ritmo, è una questione che è innata, cioè non esisterebbe mai che dice quella parola. Bravo. Perché noi siamo abituati a contare, no? Sì. Quando vai a scuola la musica la conti, per loro no. I più grandi musicisti del panorama latino, ma come anche del jazz, erano prima musicisti e poi, magari diventati famosi, hanno studiato, sono dovuti diventare insegnanti, ma sono dovuti, perché erano dei fenomeni prima di sapere quel che era il partito musicale.
Perché suonare è una cosa alla fine.
Bravissimo.
Saper comunicare agli altri, bisogna trovare un linguaggio.
Bravissimo.
Per poter comunicare agli altri. Per cui ecco perché uno conta.
Però sono due chiavi diverse. Sono due chiavi diverse. Quello che è accademico c'è un processo, che è una chiave oggettiva, no? Quello che invece è esperienziale, uh-huh. Ok? Quindi i musicisti che vengono dalla tradizione hanno fatto tutto quel percorso senza leggere lo spartito, certo. Ma passando spesso padre in figlio, certo. Padre in figlio, quindi maestro allievo quando parla padre in figlio. Quindi sono culture che nascono principalmente dal tramandare.
Beh, perché la musica,
quindi di fatto il concetto è lo stesso.
La musica non è il pentagramma.
La musica non è il pentagramma.
La musica non sono
i pentagrammi. Mi piace perché siete partiti di asso, poi
io mi quella che vai, suoni, ok. Quella deve comunicare sempre.
La musica deve comunicare.
È un'altra cosa. Bravo. Se la vuoi leggere la devi conoscere, ma se la vuoi suonare innanzitutto la devi saper suonare. Poi la potresti anche conoscere.
Chiaramente ci sono delle regole, quindi magari l'insegnante, la scuola, oggi occidentalmente, ma a livello mondiale, studi il pentagramma, le tecniche, no? Di quello musicista, dell'altro musicista. Ma nel caso inverso quelle cose sono state fatte autonomamente, quindi hanno sviluppato tecniche stando lì tanto tempo, non davanti magari a uno spartito, ma davanti all'ascolto interno, a sentire il consiglio dell'altra persona, a capire come, no?
Ma fino
la musica principalmente armonia.
Adesso un po'
quindi sono suoni casuali, ma devono essere incastrati armonicamente.
Roberto, vuoi dire?
Sì, no, volevo dire che fino a un po' di tempo fa, anche qui da noi, era tramandato nelle campagne l'organetto, le cose.
Infatti,
se tramandavano il violino. Poi non sapevano che, no, manco, che nota fosse, sì, sì. Quella lì. Però
sapevano che era quella.
Era quella.
Però la musica è quello lì. Poi per comunicare agli altri, per lasciare scritto da qualche parte a qualcuno che quella canzone fa in quel modo piuttosto che con l'altro, c'è stata la necessità, certo. Di scrivere.
Vabbè, ecco. Posso dire questo qua. Se la musica è un linguaggio, i bambini quando vanno a scuola a 6 anni già parlano.
Bravissimo.
Cioè, capito che voglio dire? È la stessa cosa. Dopo imparano, dopo gli verrà insegnato tutto questo, ma loro quando vanno a scuola già sanno parlare.
Bravissimo. Ora, per me la musica è qualcosa di grandissimo.
Ma questo poi chiudi con questa
affermazione. Qualcosa di grandissimo. Nel senso, io ho insegnato anche dentro le scuole, musicalità principalmente insegno, non musica perché insegno percussioni. Perché la musica, essendo il linguaggio, parla da sé. E quindi apre anche cognitivamente, per esempio tanti bambini, la scuola che andrebbe rivista in 100.000 maniere, la musica andrebbe insegnata nelle scuole non dai professori di musica, ma dai musicisti, che sono due cose completamente diverse, come ti ho detto prima, scusami il tuo nome, come non mi ricordo,
Maurizio.
La musica è percezione, quindi non c'è musica se prima la persona non è in grado di ascoltarsi. E quindi però all'interno della scuola aprirebbe delle porte enormi, perché il bambino che non capisce niente di matematica non vuol dire che non sarà mai capace di
fare
matematica.
Più bravo,
bravissimo. Male. Probabilmente il suo metodo di apprendimento passa da altro, perché magari c'è una vena artistica, quindi passando alla vena artistica diventa anche matematico potente. Certo. Dipende sempre la leva che usi.
Vai, ascoltai, vuoi aggiungere? Mattia ascoltava tutto, ma mi danno qua la canzone, poi teniamo. Allora, quando ritorniamo, se volete già preparare un pezzo, così sentiamo.
Va bene.
Parlavi di musica africana, no? E in mente una canzone, poi mettiamo anche la tua età.
Vai,
musica Emma, penso che insomma, canzone meravigliosa, e Bayern, veramente sono veramente bravi.
Quindi anche sentiamo, in gran testo.
Assolutamente, sentiamo e poi quando andiamo, abbiamo la musica in dietro.
La versione originale, non quella di Malgioglio, spero, con tutto il rispetto.
No, quella originale, tranquillo. Allora qua c'è un momento di delirio musicale, scherzo, fermi un attimo, fermo Maurizio, poi ti faccio continuare. Come si chiama il testo adesso, la musica che ci fa sentire in diretta? Il titolo è
il brano che faremo adesso.
Il brano come si chiama?
Noi faremo ascoltare un brano, uno standard jazz, uno standard così, uno standard. Si intitola Blue Bossa, una bossa nuova.
E adesso potete iniziare, adesso per sapete.
Addirittura possiamo iniziare?
Vai!
Vai! Sacremo un tempo.
Sì, sì, fai quello che vuoi.
Si stacchi il microfono.
Okay, sacremo il tempo.
Vai. si vede, aspettate, perché ero preparati. Mi saluta tanto.
Oh, grazie, grazie.
Complimenti.
92 minuti di applausi!
Complimenti, bravi! Più che vai caro, poi che mente sentivi? Perché qui c'è tanti strumenti insieme.
Boh, se andiamo bellissimo, loro bravissimi. Bello, molto molto bello.
Beh, alchimia, no? Anche a coordinazione, no? Questi poi passare uno strumentato, poi ha difficoltà né suonare, no? Questo pezzo con strumenti diversi, se c'è una difficoltà,
se lo vuoi far bene tutto questo è difficile tutto.
Che poi è solo musica, non sono parole, no?
Sì, questa non lo so se forse è stata mai cantata, non me lo ricordo, in effetti non è una domanda a cui non ti so rispondere, però normalmente viene sempre quasi soltanto suonata, insomma, musica, sì. Normalmente, ma lo assicuro che qualcuno, ogni tanto qualche testo ce lo mettono, ho sentito dei brani anche particolari, anche addirittura anche a parte Nietzsche cantare
Beardland,
si ha messo dei testi, però
la tua via chitarra semplice, la classica, pure di chitarra semplice, la classica chitarra
acustica,
pure, acustica
questa? Sì, sì, è una chitarra acustica.
Ok, tu Gianni avevi con te?
Pianoforte.
No. Abbezza difficoltà di questo strumento nel suonare?
Difficoltà di tutti gli strumenti a suonare come del ballo, insomma, dipende da uno, l'approccio e l'impegno che uno mette quotidianamente, quindi può essere semplice, può essere complicatissimo.
E per studiare invece per imparare a suonare quanto ci vuole mediamente studiando?
Qualche mese riusciamo già a suonare, ragazzi anche con molto meno riescono ad arrivare a suonare qualche cosina, insomma niente di particolare, sì, sì. Riusciamo a fare, quindi riescono a divertirsi.
E quello è importante.
Considerando che chi inizia a settembre già a Natale, quando si fa la scuola, fa il primo perché concerto, già riescono in qualche maniera, okay, a entrare in
le iscrizioni situazione. Partono da settembre, cioè come settembre, attività ottobre, come si svolge?
Diciamo che l'annualità classica segue un po' il percorso scolastico, okay, normale, quindi da settembre a giugno, da settembre a giugno, poi ovviamente anche durante l'estate facciamo i corsi estivi, perché comunque per chi ha voglia di farli ovviamente, ma fermarsi per 3 mesi vuol dire che a settembre le mani si sono scordate tutto, quindi
non ci si può fermare,
bisogna ricominciare praticamente da capo se durante l'estate non si fa nulla, quindi per chi vuole facciamo anche i corsi estivi, ovvio che per suonare quanto tempo? Anche una vita, nel senso che
anche due o tre vite.
Da giovane studiavo 7 ore al giorno, oggi pensare che un ragazzo si metta lì 7 ore al giorno a studiare
non è possibile. No,
la maggior parte non lo fa.
No, perché la maggior
anche
parte
perché hanno talmente, perdonami, avendo una bambina piccola di 10 anni, o anche un ragazzo di 10 anni, hanno talmente tanti impegni scolastici,
assolutamente. Ma poi anche
torni a casa stanchissimo.
Sì, ma poi per fare il nuoto, musica insieme,
cioè, no? Un sacco
sì,
di
no, dico appunto, adesso già li vedi a 8 anni già sono stressati perché fanno l'inglese oltre che a scuola anche sì, il perfezionamento perché poi fanno nuoto, palestra, equitazione, corso di uncinetto e anche, anche lo studio dell'origami per...
Ma salutiamo chi studia l'origami e l'uncinetto
poi c'è il catechismo, gli scout, poi
salutiamo tutti i scout, tutti i scout d'Italia, tutti i prati d'Italia,
scusate, poi magari qualcuno scriverà, a me mi sputerà. Poi vogliamo parlare entrando nel mondo di quelli che vanno a pallone, allora facciamo 3 volte l'allenamento, la partita.
Guardiamo tutti gli scout, tutti i catechisti, tutti gli allenatori, tutti quanti. Così evitiamo poi tutti i bravi.
Che poi anche il figlio nostro ne fa 50, però va bene, fa teatro, ecco.
No, diciamo, e poi sì, è vero, poi c'hanno
purtroppo diciamo
distrazioni tecnologiche, delle
diciamo che 20 anni fa ci si annoiava di più quando eri ragazzo.
All'interno si fa anche teatro, poi
all'interno della nostra scuola,
quindi
la
musica
fa
anche
teatro, sì. Abbiamo anche il corso di teatro, però diciamo, ecco, i ragazzi purtroppo arrivano alla fine della settimana stravolti, aspettano la domenica proprio per dormire, cioè, ma proprio perché hanno bisogno di dormire, sti figli.
Invece non vengono lì a fare le prove.
Ecco, invece no, noi li maltrattiamo e li facciamo venire a fare le prove.
No,
scherzo.
I genitori pomeriggio. Salutiamo tutti i genitori.
E i genitori pomeriggio, no, le fate?
lezioni anche la mattina, per chi lavora, okay, magari fa i turni, adulti, quindi gli adulti, chi sta in pensione, ci abbiamo anche,
età, quindi mi dicevi età sia dai ragazzi che in pensione,
dai 3 ai 99 più. Aspetta, però. Diciamo per tutte le età si riesce a trovare comunque anche per chi è in pensione. Si ottengono comunque risultati soddisfacenti anche a quell'età, perché comunque chi magari ci ha avuto sempre il pallino di voglio iniziare, sì, a fare la chitarra ma non ci ha mai avuto tempo, si ritrova in pensione e dice perché no, e in effetti comunque qualcosa si riesce a fare per divertirsi, e anche un passatempo che comunque non fa male,
assolutamente,
sicuro.
Invece voi come, diciamo, ecco, docenti, quanti, cioè come scuola, come persone che fanno questa,
sì,
questa,
sì,
questa attività, quanti siete complessivamente?
Siamo
una decina.
10 ne manco faccio, penso fare teatro, insomma, è un una bella cosa.
Basso, pianoforte, 2 ce ne sono, c'è, cioè Gianni, e Angelo, lo, okay, sai. C'è Maurizio, c'è l'insegnante di batteria che è Gabriele Tudisco, ci sono le insegnanti di canto che sono Luciana Costantini e Valeria Paci, abbiamo il maestro di strumenti a fiato, abbiamo il maestro di teatro,
Vittorio Ottavilla,
il maestro di teatro che è Graziano Petrini. E poi che mi sto dimenticando,
ma da qua a ottobre mi porti tutti gli insegnanti,
insegnanti ballo ci vuole partecipare.
E tornando a ballo, avevo chiesto età nel ballo, da che età a che età, diciamo?
Guarda, generalmente dai 20 fino agli 80, fino su anche 70 gli altri.
Ok,
sì. Io i bambini non li faccio, li facevo tempo indietro,
solo dai 20 anni,
sì,
okay,
l'ho fatti per poco, ho lavorato con disabili, ragazzini down,
come è stato?
È stato stupendo. Ho insegnato per 4 anni al Serafico, cosa molto difficile da fare, peraltro, anche proprio per entrare,
sì, sì,
tramite un frate che si era appassionato, quindi mi fece entrare, perché sennò non è facile come entrare. E poi ho lavorato con un'associazione di San Mariano, uno in più, di ragazzi
conosco,
down che venivano a scuola.
Esatto, che conosco.
Anche loro 3-4 anni sono stati con
Silvia Boccolazzi, cioè,
adesso tu mi dici i nomi di
un'associazione di ragazzi, di ragazzi down, sì, sì, mi ricordo.
E però sono con i bambini poco.
Più faccio con i ragazzi insegnare il ballo oppure uguale, mi sono differenza?
Ma avendo lavorato poco con i bambini, ma perché anche mio modo di pensare, secondo, okay, me le danze caraibiche non sono per i bambini,
okay,
a livello musicale sì, a livello espressivo no, perché c'è molta femminilità, sì, e molta mascolinità, quindi insomma le bambini, è un pensiero mio però, ovviamente, perché in gara ci sono le categorie juveniles, juniores e youth, quindi sono in gara, molte scuole li fanno, secondo me con un approccio diverso, e quindi va bene. E gli adulti, ma ripeto, io non farei una differenziazione di età, farei una differenziazione percettiva, cioè ognuno ha la propria storia e quindi racconta la propria storia anche nell'avere più facilità o più difficoltà nell'approccio.
Ok, voi ce ne fate durante la settimana, che giorni?
Tutti i giorni,
okay.
Tutti i giorni corsi collettivi la sera e, okay, poi la maggior parte lezioni singole, okay, corsi individuali, sì.
Per diventare un icono ottimo, un buon ballerino caraibico, quanto ci vuole mediamente?
Ma guarda, queste sono quelle domande, queste sono domande da manuale, da catalogo, sì, no? Che ovviamente siete tenuti a fare dal giornalista, chiunque, sì, che secondo me però non la possono avere, è sbagliato dare una risposta, quindi continuare a alimentare queste domande è sbagliato, perché ogni persona ha il proprio tempo e quel tempo non è determinato solo dall'allenamento, no, è determinato, okay, da quando scatta qualcosa dentro,
okay,
quando scatta qualcosa dentro potrebbe essere che il giorno dopo fa cose
che non... no,
quindi c'è una preparazione, tu alleni il corpo per fare in modo che la mente recepisca e poi esprima,
comune, la stessa cosa anche,
perché si pensa che c'è un tempo,
quindi tanto studio può passare 10 anni, no, in giorno c'è qualcosa che gli fa scattare una molla e ti diventa un fenomeno,
esatto,
perché di fatto il talento è come una pallottoliera, no? Che è il talento? Una pallottoliera. Quello che noi chiamiamo talento è la pallina prima, quindi chi ha il talento c'ha quella pallina che è pronta, quindi basta che c'è qualcuno che la fa uscire, ma se il talento fosse 5, 6, 7, 8 palline più indietro, c'è bisogno di un meccanismo per far modo che escano le altre, che possono essere frustrazioni, genitori che ti hanno creato problematiche, amici a scuola che ti hanno creato problemi, oppure qualunque cosa, freni inibitori, bravissima, che però vengono sempre da qualcosa di vissuto, no? Quindi,
certo,
quando escono quelle palline, non è detta che uno che sembrerebbe che non c'ha talento, no, semplicemente perché la pallina non è la prima a uscire, ma è 10 volte dietro e non può uscire. Quindi magari tu col tuo lavoro, il bravo insegnante, appunto, il bravo, un parolone, l'insegnante che non dorme la notte per capire come entra in quella persona, intanto fa uscire fuori quelle palline.
Perché bisogna essere psicologi, infatti.
prima di tutto.
Bisogna comprendere la persona.
Giustissimo.
Bisogna comprendere la persona, perché non c'è una persona meno e una persona più. Non c'è. È solamente una questione di dove è la pallina.
Già.
Sul tubo d'uscita. E quindi l'insegnante bravo è quello che riesce a far uscire queste palline. Con altri metri.
Ma io forse vuoi dire qualcosa, perché stavo pensando,
no, stavo sentendo, sì.
Ti vedevo
È sicuramente correttissimo tutto questo qua. Diciamo, io poi in tutto questo qua vedo anche quello che, diciamo, un po' è il compito anche dell'insegnante, e mi rifaccio anche in quello che dice Roberto, che condivido tantissimo, diciamo, trasmette, diciamo, allegria, insomma, tutto, diciamo, trasmettere la passione. Secondo me anche questo qua è quello che deve fare l'insegnante, sì, perché in qualche maniera
accende il fuoco,
deve sapere accendere il fuoco. Poi giustamente tutte le cose giuste che ho sentito dire da tutti, ognuno c'ha l'accensione, ogni ragazzo c'ha l'accensione da qualche parte, bisogna saperla trovare.
Già con la fiammella accesa,
sì, qualcuno bisogna, però ecco, anche saper trasmettere. D'altronde è vero che se questo poi è un lavoro che tu hai scelto di fare, come nel mio caso ho lasciato un lavoro tradizionale, comunque è proprio una cosa che hai cercato proprio, per cui sicuramente non ci sei arrivato senza nulla togliere niente, tra virgolette, con un concorso.
Sì, sì.
L'hai fatto perché è stata proprio una scelta di vita.
Per cui
sei convinto,
è una missione,
è un, tra virgolette, sì, diciamo,
qualcosa un po' di meno.
Però è vero, è proprio così. Per cui, diciamo, per me anche saper trasmettere tutta la mia. Poi magari io non so, anche come farà lui, come fanno tutti quanti, ognuno ha poi i suoi piaceri, specialmente la musica, sai quanti generi ci stanno, io non posso pretendere che la gente possa piacere quello che piace a me, io ho una certa età, i ragazzi di 15 anni ne hanno un'altra, però trasmettere la passione, che va bene in qualsiasi cosa,
sì, che quella, di base va
infatti
bene.
C'è una differenza, se posso introdurmi, fondamentale tra indottrinare,
certo,
e educare, che vuol dire educere e tirare fuori, capisci? Una differenza, certo, enorme, perché magari quello che per me è contemplato, a quello gli tocca una corda,
certo.
E quindi ecco perché l'insegnante deve spaziare, ci avrà evidentemente i propri gusti personali, ma sono, certo, i propri gusti personali, certo. Quindi se magari l'allievo non fa quello che tu ti ispira, lo consideri meno, no? Spesso si sente lì anche a scuola, questo, e invece non è così, non può essere così, perché ognuno ce l'ha su corda, poi come dicevi tu, l'interruttore può essere nascosto chissà dove, d'accensione, magari una macchina, è una macchina perfetta. Io dico sempre a scuola, faccio sempre l'esempio, tu compri il televisore con le più funzioni in assoluto, però devi attaccare la spina e poi accendi l'interruttore, se no le funzioni non si esprimono. Quindi trovare l'interruttore e capire dov'è quell'interruttore fa sicuramente in modo che queste funzioni si attivino, perché ci sono per tutti.
E speriamo che mettere le istruzioni vada bene, se no è un casino, la televisione rimane accesa.
E se no le istruzioni le scriviamo,
speriamo anche in quello, se no è un problema. Mettiamo la canzone tua che mi dicevi appena tu.
Ma ricordo che ti ho detto una, è uguale.
Buona Vista Social Club.
Beh, diciamo che non può mancare.
La sentiamo e poi torniamo. Volete tanto preparare, scaldarvi così?
Facciamo un altro brano. Vai. Pensiamo al prossimo.
A fa poco. Allora, passando sottofondo, poi appena iniziate la sfumo, titolo del secondo brano.
Suoniamo Over the River. Somewhere Over the River.
Vai, partite. Thank you. complimenti ragazzi, complimenti. Questo invece è un pezzo diverso da, cioè, come diciamo, come genere da quella prima, oppure
ma è un pezzo siamo, sempre non diciamo più o meno siamo là. Prima non siamo lì, uno standard faceva parte diciamo di questi musical che negli anni 30-40, adesso sinceramente non conosco l'anno di, diciamo, questo qua, e viene ripreso, viene cantato, questo è sicuramente molto cantato,
il Mago di Oz, no? Eh?
Sì, Mago di Oz,
gambe e fine. Però non vi ho chiesto, poi chiedo anche Carlo, eventi futuri, e non manda a casa che si fa oltre a quello che ho fatto prima, sono nel cassetto. Fa un anno ci piacerebbe
andare in vacanza, questo già quello, da adesso,
no, quello se ci fai, no, quello Roberto se ce la fai prima, no, diventa un problema, anche quest'estate,
perché chi parla bisogna dire una cosa,
anche io sbaglio andare in vacanza, se non vuoi fare l'ultima in
fai, è stata la mattina fino a notte fonda,
quindi è lui il presidente, diciamo,
assolutamente lui alle 9 è pronto,
e se no le cose bene in vendita,
perdonami il nome,
Riccardo.
Abbiamo una, due presidenti
a quali insegna, sono delle persone fantastiche, lui e anche Valentino ovviamente fantastici a gestire tutta questa situazione, veramente bravi.
Ti fanno arrabbiare come vicepresidente, mille, sono bravi.
Mille volte bravi.
No, loro no, via, no.
Chi ti fa? E uno è uno che fa
al contrario.
Io sì. Gianni
sì. Deve
non c'ha te capo. Lividi. Mi ha picchiato per strada, l'ho messa dietro.
Non è voluto salire in macchina con me.
Ah, ok.
Ci siamo fidati. Abbiamo preso una scusa che era impegnata la macchina, non ha preso la mia.
A parte...
Quindi voglio sottolineare questa cosa, questo lavoro che specialmente perché... la mattina fa Roberto che... è fantastico.
Perché vuol dire che chiedi tanto in questa realtà, ne come diceva prima Riccardo, no? Mette a passione e chiederci fino in fondo, al di là di tanti, no? Luoghi comuni, pregiudizi, giudizi, esatto, o certo. Abbasso, no? Penso per mandare avanti un'attività certo, come sia voi che Riccardo certo. Avete state facendo.
Certo, perché poi le cose sono oltre all'insegnamento, c'è tutto il resto, sia la parte burocratica che cura lei fortunatamente.
E poi purtroppo
viene il mal di testa solo
non ti invidio per parte bloccata,
si era rinfacciato anche mentre gli dice si riproponeva un attimo anche mentre ne parlavi,
stato un attimo
tocca falla il modello tocca falla con affetto anche tu.
Sentiamo tutti gli agionieri di quei 7.30, sindacati, patronati.
Non le nomino, non le nomino.
Lui conta solo il tempo per suonare, il resto non conta niente.
No. A modo loro sono assolutamente tutti e due fantastici.
Quando arrivano cose, cartelle, esattorari, io nel dubbio...
Passi a...
No, butto nel cestino.
Perfetto. Valentina recupera, no, scherzo.
Lei semmai recupera, se c'ha voglia, di fatta cosa, e si diverte con queste cose.
Eventi no, però cosa no, adesso parlo
pure. Allora, eventi ci abbiamo.
E poi non va su questo che dicevi, vai.
Il 10 giugno c'è il concertone della scuola, che è una festa, non chiamate.
È una domenica, ma sabato sera, che giorno?
È un sabato sera. Roberto è quello della serie non chiamatelo saggio perché vi cacciamo via.
Un concerto.
È un concerto.
Da che
questa volta poi in piazza proprio.
Andiamo in piazza quest'anno sulla piazza di Scheggino.
Bello.
E
mi tocca venire a trovare.
Da che ora?
Assolutamente
sarà
sì.
Sarà una festa, ragazzi.
Dalle 18:30 faremo più di 4 ore di musica live continuative.
Sì,
tu ricordi che se la faccio vengo anch'io.
È tanta musica.
A Scheggino.
Beh, sì. Anche la località, perché se sono anche
bellissima la località.
Su un palco gigante, un palco mobile.
Bello.
Sapre.
Un palco che l'anno scorso ci ha suonato Masini, Marco Masini, quest'anno ci suoniamo noi.
Che bello. E invece fa un anno ci piacerebbe.
Andai in mezz'ore.
Io non so quanti mancano dopo.
Guarda, stanno tutti quanti alla fine dell'anno. Siamo tutti, puoi immaginare, 4 ore di musica di concerto. Vuol dire che noi sono mesi che stiamo iniziando a preparare.
Sono circa 40 canzoni.
Sì.
E ogni canzone
ha una band.
Ha una sua band che suona questa canzone. Poi magari sì, lo stesso bassista sta su quella canzone piuttosto che un'altra, il chitarrista.
Sì, però non mi hai risposto a che cosa vuoi fare fra un anno.
E per cui l'impegno tanto. Io sarei felice di sapere che vorrei fare domani. Ecco,
cambiare tema, poi vado al caldo. C'è qualcosa che non è ancora stato fatto, che vorreste, io ho detto un anno, ma non metto in maniera negativa, che vorreste, che non avete fatto, che vorreste fare, cioè un qualcosa che c'è una scuola che vogliamo fare legata alla vostra realtà, a scuola di musica.
Vogliamo fare un gemellaggio con una, che ne so, con una scuola
fatto
magari.
Niente, quindi,
l'ha fatto da fregato in Germania. Niente. Pure
ci vuoi pensare, Santo Riccardo, ci vuoi pensare.
Sì, no, il discorso è che noi bene o male stiamo facendo quello che dove no vorremmo arrivare piano piano, con tutte le difficoltà logicamente, però cerchiamo di fare sempre il meglio. O anche noi lavoriamo spesso con i ragazzi disabili e anche con loro cerchiamo di portare avanti degli obiettivi. Stiamo facendo un corso per quanto riguarda la trap e stiamo facendo diverse cose, registrazioni, per cui tutto quello che alla fine era volevamo fare sta succedendo, per cui alla cioè diciamo che sta andando nella giusta direzione, sì, tutto quanto
funziona.
E abbiamo il gruppetto di questi ragazzi che sta suonando, fa le prove ogni
che conosceremo, presto conosceremo,
sempre più bravi, e
li portiamo adesso a giugno, li porteremo loro che sono il gruppo dei più piccoli, abbiamo fatto anche un'altra band di ragazzi più grandi, andremo per il secondo anno in Emilia Romagna.
Ah, da qua a ottobre scrivo in portale tutti i due atti docenti e tutti ragazzi,
okay. No, prima o no, poi andremo in Emilia Romagna con questi ragazzi a un festival, sì, a giugno, a un festival che si chiama Un Mare di Musica. Bello. A Comacchio, ci siamo andati anche l'anno scorso.
Bello anche a Pisa, no? A fuori dei Umbri.
Certo, assolutamente, trovare anche nuove realtà è sicuramente bellissimo quando i ragazzi poi fanno queste esperienze che poi nella pratica per loro sono esperienze che poi rimarranno nel loro bagaglio. Alla fine andare, io mi immagino quando avevo 10 anni, pensare di partire da Spoleto per andare in Emilia Romagna a suonare su una piazza davanti a altri 1000 musicisti come è stato l'anno scorso è un'esperienza meravigliosa.
Ma quando parli della burocrazia poi ai wiki, però dico questo a tutti voi, mi fai mettere una cosa, che in Italia c'è forse veramente top burocrazia, ma non parlo di burocrazia a livello di carta, perché voi, come anche il Carlo Scribaro, dimostrate, e come voi tante realtà di scuola musicale, di scuola di baro, che c'è veramente, come dico io, tanto humus bello, sì, cioè sì, tanto sì, materiale bello, no? E forse spesso veramente ci si fa, no? A tanta e troppe, no? Pare cose troppe da fare, troppi schemi, sì, e troppe... Sì.
Qui si parla di due realtà invece
No, sono un peccato che poi ci sono realtà poi come cose, infatti che
diciamo che purtroppo
sì,
anche
dai, ma prima o poi se ne accorgeranno
anche gli artisti qua anche ovviamente
però dico seriamente, perché da tanti questi anni ho avuto storie con tante realtà come le vostre, è bello che ci sono persone che si mettono passo nel cuore, che poi aprono, no, danno ad altre persone la possibilità. E dico sempre, ci vorrebbe forse meno
disciplina, passione, cuore e disciplina,
assolutamente parlata, per chi si avvicina forse meno burocrazia, no, tra virgolette, meno diciamo schermi, più libertà, diciamo.
Purtroppo in queste realtà artistiche poi in generale, come anche il ballo, la musica, il teatro, purtroppo sono realtà dove non, io ti faccio sempre l'esempio, non siamo la non so se possono dire marche,
vai.
Non siamo la Barilla che dici chissà che incassi
sì,
c'hai, e quindi tante volte ti ritrovi a non poter fare quello che c'hai il sogno nel cassetto, perché magari sei bloccato non sono riuscito a ottenere quel fondo, non sono riuscito a fare questo e quest'altro, perché purtroppo poi in Italia l'arte in generale viene vista come un passatempo. Io spesso purtroppo ci succede che genitori al bambino che va male a scuola gli dicono ti levo musica, prima delle vaglie il pallone, sì, e ti levo musica, sì, come se fosse sì, il premio della domenica, no? E quando invece fa parte di un percorso di crescita, quindi purtroppo ci sono tante cose che poi alla fine ti vanno sempre a intoppare un po' il percorso, ma diciamo con l'entusiasmo
ci
e con la forza di volontà, con aiutandoci anche tra noi, perché Maurizio anche che è lo diciamo, che è il presidente anche della scuola di musica d'Acqua Sparta, oltre che
allora
essere
tu devi tornare una seconda volta,
un insegnante da noi.
Io mi piazzo qui, c'ho il camera,
no, perché c'è un problema, io qua dentro la chiave io non ce l'ho, c'è il ragazzo fuori che non so se poi c'è il problema
con Maurizio, per dire, no, che quindi tante volte condividiamo tante difficoltà, ci passiamo le ore a telefonarci per capire, ma quella legge tu l'hai capita, questa cosa. Purtroppo è un, anche una condivisione. Anche
però è importante andare avanti con questo entusiasmo. Ricky, su questo dibattito una cosa e poi anche te, prossimi eventi e sono il cassetto se c'è.
Guarda, prossimi eventi ne ho fatti talmente tanti che al momento post-Covid l'ho molto rallentati. Quindi okay, ho per scelta smesso di andare a serate dopo tantissimi anni di serate continue, eventi. Quindi eventi se non cose interne alla scuola, nel senso che non mi piace nemmeno a me chiamarlo saggio, ma faremo l'evento di fine anno a scuola, sì, l'ho fatto anche per Natale, ecco, sono questi qua. L'evento è cresce ogni giorno, crea l'evento per le persone con cui lavoro.
Tu ce l'hai un sogno nel cassetto, per stare già qua.
Sogno nel cassetto, mi è piaciuto anche quello che ha detto lui, è un po' quello che penso. Sogno nel cassetto è quello che alimento tutti i giorni. Quindi domani è il sogno del cassetto di oggi, come posso dire. E quindi migliora, incrementa, arrivano nuove idee, nuovi stimoli che arricchiscono quello che faccio. Che ovviamente è sempre in movimento, quindi il sogno del cassetto non può essere un punto d'arrivo, è qualcosa che è sempre in movimento.
Ti faccio perché fai ballo? Allora, ti giuro questa domanda.
Perché insegni a ballare?
Ragazzo, dice, perché devo imparare a ballare? Tu come rispondi?
Perché è la maniera migliore con la quale esprimo.
E prima durante la musica, non diciamo adesso,
cioè,
ma
è da lì che parte il motore che poi mi fa anche parlare, insomma, per capirsi.
Ma poi perché durante la musica non diciamo adesso, non ripotiamo come mai detto, però durante la musica abbiamo parlato un attimo e il Carlo mi ha testimoniato di esperienze di persone in difficoltà che grazie a Bario poi si sono,
certo,
si sono, no, certo, si sono rilanciati, diciamo,
è un gran mezzo, diciamo,
si sono riscoperte, quindi sì, anche serve anche alla persona stessa, quindi assolutamente
principalmente serve alla persona stessa, proprio non c'è il corso di ballo limitato a se stesso.
Contatti per tua età, chi volesse venire?
Contatti, abbiamo iniziato, inizia un corso nuovo, anzi l'8, tutti i lunedì iniziamo col nuovo corso. E contatto potete trovare le pagine dei social, quindi Riccardo Giuliarelli o Combora Officina di Danze o il numero mio, che non credo che sia il caso, no?
Però su Facebook si può trovare.
Certo, certo.
Allora, sì, andiamo con la canzone, poi torniamo. Ultimo pezzo, saluti anche voi con i contatti. Sì. E parlavamo prima di Gerusalemme, nata cantante, ha fatto una musica un po' più, un po' movimentata, però di Waka Waka.
Sì.
I mondiali 2010.
Shakira.
Shakira, allora sentiamo e poi torniamo per l'ultimo pezzo indietro, ok? A fa poco.
Guarda, vado forte, asso tutto.
La sa, detto che la sa. Avete pure a casa. Come fa Valentina? Ma adesso ti sono aiutato in nodo.
Senti, adesso ti posso presentare il prossimo brano che faremo?
Prima di presentarlo, allora, grazie di cuore, per farmi ringraziare così mi saluto.
Sì, poi, sì, sì,
sì. Grazie di cuore, Valentina, Roberto, Gianni, Maurizio, è stato un piacere, vi aspetto e vai, mentre vi aspetto tutti gli altri componenti di questa bellissima atta, quindi spero a schedule di poter venire. Ricordiamo i contatti ancora, sì, della scuola vostra.
Allora, la pagina Facebook si chiama Modern Music School, scuola di musica e teatro Spoleto.
Perfetto, grazie a Riccardo, ti aspetto, grazie.
Benissimo.
Mia.
Va bene, grazie a voi.
Perché venire a fare scuola di musica a Spoleto?
Perché siete migliori.
Beh, certo, ovvio.
Perfetto, mi piace la risposta.
Ha risposto Riccardo.
Perfetto,
per voi.
La risposta mi piace. Via qua musica e
vai,
vi
allora,
aspetto.
Facciamo l'ultimo brano.
Vai, ultimo brano.
Questo ultimo brano è
vai,
di John Lennon e Imagine.
Riarrangiato da Maurizio.
No, vabbè.
Vabbè.
Perché noi, perché la nostra scuola è diversa. Visto che è diversa, la facciamo diversa.
John Lennon non sai abbia, tranquillo, vai. grazie ragazzi, alla prossima e in bocca al lupo.
Grazie, un saluto a tutti. Un saluto a tutti, ciao.
A eccoci qua ragazzi, scusate il tardo nel fare il cambio di ospiti, ma insomma durante dietro è sempre facilissimo fare il cambio. Però ecco, nuove storie, nuove persone, mi sto raccontando un ritorno, anzi perché sono stati già tempo fa, invece un debutto tra virgolette qui radiofonica. Allora parto dal debutto e poi vengo a voi. Quindi ben trovato a Letizia, ciao Leti.
Ciao.
E a Eando.
Ciao.
Che fanno parte di una compagnia teatrale, dico bene, chiamato Teatro
Nduele.
E dove è il tuo teatro?
Dal latino non ubi velles, da nessuna parte.
Nessuna parte.
Hanno voluto dargli questo nome perché gli è piaciuto.
Per perfetto. Cui tanto qua a Perugia, giusto? Sta...
Sì, a Ponte Pelcino.
A Ponte Pelcino. E poi in Temone. E dunque, poi un bentornato a Essi e Alessandro, ben trovati.
Ci siamo
visti
ciao.
Tempo fa.
Grazie.
No? Insomma, parlando di una realtà che adesso voi ricorderete, oggi tornate, quindi in realtà ricordiamo di che realtà fate parte, vai.
Noi facciamo parte di una realtà, diciamo, da una cooperativa che si chiama Borgorete, che opera nella riduzione del danno e dei rischi connessi all'uso di sostanze stupefacenti, legali e non.
Salutiamo Domenico, che è colui che mi ha aiutato poi a trovare i contatti con voi. Bentornati. Allora, una domanda io poi vengo a voi. Ma insomma, tu teatro due, no? E ti c'è anno. Che cos'è? Che fate voi a Ponte Pelcino?
Compagnia teatrale in duelle, quindi che facciamo? Facciamo teatro e ormai facciamo da anni e anni, perché lo stavamo ricordando prima, dal 2007.
15
io,
anni.
Sì.
15 anni di...
Sì, quindi 15. Io la prima volta che sono salita sul palco con loro c'avevo 8 anni e adesso
mamma
c'ho
23.
Mamma mia. E sì, ero piccolina.
Metà vita, diciamo, è passata...
Sì, per... vabbè, una passione che è nata con me, però è cresciuta con la compagnia, poi anche a Roma, ovviamente anche da altre parti, però sì, ecco, il cuore è rimasto sempre al debutto dell'infanzia.
Tu hai già 8 anni, mi hai detto, con loro, no? Com'è
sì.
stato coltivare poi anche anno fino adesso questa, perché non è... Ti faccio complimenti, è una domanda. Beh, perché è bello, no? Che tu da bambina, no? Sei entrata nel teatro e poi ancora sono 23 anni, posso dire età,
sì,
no?
Sì.
Sei ancora in questa realtà. È bello perché noi non era tutti, però non è così scontato. Quindi,
no.
Questo è il tuo segreto.
Ma in realtà non c'è un segreto, è un po' di determinazione, di provare a seguire quello che uno vorrebbe fare, anche se lo sappiamo tutti che purtroppo non è un mondo così facile,
no,
però ecco, uno se non ci prova non lo saprà mai, no? E quindi ecco, appunto, ho coltivato con loro e continuo a coltivare facendo quello che viene, ecco, quando viene, se viene, sperando che viene, oddio.
E quando viene, viene bene. E teatro di è teatro di età?
Sì, principalmente sì. Comunque,
e non.
Esatto. Principalmente abbiamo fatto teatro dialettale riprendendo le commedie di Giovagnoni, però anche non,
sì.
Perché non so.
Giovagnoni, Vicini.
Esatto. Quindi ci alterniamo italiano, perugino, poi perché ero un milanese ci possiamo mettere,
certo.
Se volete, proprio.
Si sente italiano, si sente italiano.
È proprio pura.
Perfetto.
Ottimo. No, vabbè, però certo uno poi quando è lì vive 3000 vite.
Assolutamente.
Essendo uno.
Assolutamente, dopo ritorniamo perché è curioso questo misto, questo no, questi vari tipi di teatro messi insieme. Con Alessandro invece abbiamo detto che a te abbiamo parlato un po' della vostra, no, attività in generale. Diamo un attimo per chi mi ascolta oggi per la prima volta, no, un attimo una infinanza su cosa fate voi in generale come attività.
Allora,
poi andiamo
l'altra volta appunto avevamo parlato della riduzione del danno,
sì.
Del drop-in,
sì.
Che sta in centro, quindi della riduzione del danno, che è un setting diverso da quello che racconteremo oggi. Oggi parleremo della riduzione dei rischi, che è sempre è un nostro servizio, quindi fa sempre parte del lavoro della riduzione del danno, ma chiaramente la riduzione dei rischi rispetto al discorso che facevamo l'altra volta, che era legato quindi alle dipendenze, dove c'è anche una problematicità dal punto,
sì.
di vista della salute, quindi della marginalità sociale e anche sanitaria, aggiungerei, la riduzione dei rischi interviene appunto nei luoghi del divertimento, quindi nei consumi, nei luoghi di consumo di sostanze psicoattive legali e non,
okay.
dove però non c'è non c'è ancora una problematicità dal punto di vista della salute, infatti è un intervento che ha come ottica la promozione della salute.
Una prevenzione per certi versi.
Prevenzione, sì, assolutamente sì. Infatti, rischi rispetto a riduzione del danno, riduzione dei rischi, la parola danno e rischi sono due parole diverse.
Eh sì, eh sì, eh sì. Perché danno hai già fatto, rischio puoi rischiare di rischiare di far danno. Quando tu parli prima di di prevenzione, dov'è la difficoltà nel fare ciò? Qual è la difficoltà maggiore che incontrate nel fare questo tipo di attività in questo contesto, diciamo?
Nei contesti del divertimento?
Sì.
Allora, le difficoltà in realtà ce ne sono poche, nel senso le difficoltà stanno nel mantenere la chill out attiva, e dopo parleremo, magari Alessia spiegherà cos'è la chill out. E fondamentalmente durante i luoghi del divertimento sono i ragazzi che vengono a noi, sono molto contenti che noi ci siamo, ci chiamano, ci pretendono tra virgolette, passami il... e quindi la fatica sta nell'organizzazione, la gestione delle varie emergenze che ci sono sempre, quindi è molto importante anche come uno va equipaggiato, sia dal punto di vista dei materiali, dei vestiti, quindi è fondamentale quello, e poi ci vuole sempre tanta attenzione, e molte volte soprattutto la fatica sta nel fatto che sono interventi lunghi e molte volte notturni.
E quindi...
notturni e anche in luoghi, adesso non più, col decreto rave purtroppo, però
sì,
una volta i rave comunque in dei luoghi molto anche
difficile raggiungere,
sì, disagiati o comunque pericolosi anche proprio dal punto di vista logistico.
Parli di luoghi di divertimento, intendi?
Luoghi del divertimento parliamo di feste legali o non,
okay,
quindi nei club, nei locali.
Ok. Prima dicevo una cosa, Alessandro parlava di un aspetto, no? E tornando a questo che faceva, di cui tu puoi parlare, prima hai ricevuto idea
della chill out.
Che cosa sarebbe? Per
la
chi...
chill out nasce come spazio tregua,
okay,
quindi dove i ragazzi partecipanti delle feste possono trovare uno spazio lontano dalla musica, con dei cuscini, con dei succhi di frutta, acqua gratuita e materiali di riduzione dei rischi, appunto.
Come sempre all'interno dei luoghi di divertimento.
Sì, sì, okay, esatto. Solitamente ci trovano all'interno del locale, se si
okay
lavora nei locali, se no in posti scelti accuratamente, diciamo, quando lavoriamo nei rave party. E appunto nasce come spazio tregua dove i ragazzi possono rilassarsi, o comunque se qualcuno ha dei problemi o si sente male o altro può trovare uno spazio al sicuro. E invece oggi piano piano negli anni siamo riusciti a trovare nella chill out, a dare alla chill out più spazi.
Ok.
Prima dicevamo anche con Alessandro che possiamo dire che la chill out è divisa in quattro spazi.
Okay.
Uno è lo spazio del drug checking,
okay,
quindi l'analisi delle sostanze.
Okay.
Lo spazio tregua, quindi
okay,
divani, cuscini, comunque
per succhi,
restare... Vabbè. Esatto, uno spazio ristoro con acqua, succhi. E uno spazio counseling dove diamo informazioni e parliamo con i ragazzi.
Qual è di questi quattro, perché sono quattro spazi importanti, ognuno con, penso, necessità, bisogni diversi. Qual è quello più che i ragazzi chiedono di più e quello più difficile per voi a cui apportarsi, diciamo?
Allora, il più importante, il più richiesto forse è lo spazio del drug checking, però un altro spazio importante è lo spazio tregua è per il monitoraggio delle emergenze,
okay,
quindi ti chiamano, c'è il ragazzo sotto cassa,
sì,
che è svenuto, lo vai a prendere in due operatori, lo porti lì, uno spazio tregua, quindi dove non ci sono persone, dove nessuno beve, mangia, fa, spazio tregua, quella dove noi monitoriamo poi le persone e te ne trovi 10, 15, 1, 0 durante l'evento, quindi chiaramente quello è uno spazio molto importante e impegnativo. Lo spazio info che diceva Alessia sono dei tavoli allestiti con preservativi, kit del tiro pulito,
vedi,
flyer tra l'altro fatti tutti da Alessia, flyer informativi sulle sostanze, sono 28,
mamma
cioè,
mia,
sono 28 tipi di sostanze che vengono consumate.
Tu per ogni sostanza devi fare questi,
per ogni sostanza c'è un flyer dove all'interno trovi gli effetti della sostanza, le controindicazioni tra virgolette della sostanza e il modo migliore per assumere quel tipo di sostanza.
Metti non sia facile, no, perché insomma è un bel lavoro.
E lo spazio del drug checking, appunto, che noi facciamo come Borgorete e anche a livello nazionale altre realtà lo fanno, e noi le facciamo con il colorimetrico.
Cioè?
Sono dei reagenti,
okay,
sono dei reagenti liquidi,
okay,
o anche non liquidi, anche
okay,
solidi,
okay,
sono quelli solidi un po' più scomodi, E l'area, allora, premetto che l'area del drug checking deve essere un'area riservata, quindi di privacy, sì, sempre con due operatori,
okay,
quindi uno che fa l'analisi e uno che fa il counseling e compila la scheda informativa della persona, sempre anonima.
Okay.
La persona viene e chiede: io ho preso questa sostanza, sì, vorrei sapere cos'è,
sì,
se è veramente quello che ho preso oppure no, oppure so per certo che è quello, però sono curioso comunque di vedere qual è. La nostra non è un'analisi qualitativa, quindi non ti diciamo quanta, esempio, un campione di MD, quanta MD in percentuale, sì, sì, c'è, e se c'è qualche taglio diverso da quello.
La quantità nel corpo, no?
Dei reagenti che reagiscono con l'MDMA e quello che si può trovare di pericoloso all'interno dell'MDMA, abbiamo dei reagenti che reagiscono diversamente rispetto all'MD. Quindi già lì noi facciamo comunque una prima scrematura, perché se MD è quello, diciamo ok, MD prendilo con cautela, sempre con piccole dosi. Se la reazione è diversa, diciamo guarda, non te lo prende perché non è MD.
Sì, sì.
E quindi quello, molte volte le persone sono arrivate e hanno detto ma come, io e non l'hanno più preso, oppure vorrei prendere questo, l'ho trovato per terra, che cos'è? E da lì magari una persona non ha assunto o ha assunto una sostanza, però consapevole di quello che andava a assumere, perché per il setting, per gli effetti della sostanza, non è solo quello che prendo e bam, cioè dipende da molte cose, da molte cose che sono il set, ma il setting, ma soprattutto anche la droga, la sostanza.
E quello qui è importante, insomma.
Sì, sì.
E qui anche informazione, poi a passo ritorno a loro, a Letizia e Anno, informazione importante, perché voi, no, avvisate il ragazzo, no? Io informate, e spero di dire che i ragazzi non sanno niente, no, di quello che hanno.
No, magari lo sanno, e molte volte noi impariamo anche dai ragazzi che frequentano e ci dicono: guarda, che questa magari l'ho presa sul qui piuttosto che qui, so che fa così, so che. Però la analizziamo comunque, chiaramente. Molte volte dopo le analisi partono le allerte all'interno della festa. Quindi guardate che le pasticche nere con disegnato il Porsche, non le prendete perché è mescalina, ad esempio, è una buttata lì veramente, invece che MD. Quindi chiaramente poi è una questione, poi parliamo di salute sempre.
Assolutamente, assolutamente. Hai, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma penso che Alessandro ha detto tutto.
Però complimenti. Ci vuoi un po' di costanza a essere sano? Ci vuoi un po' di costanza a fare ciò, oppure passione e basta? Perché comunque è un lavoro bello, importante, impegnativo, preciso e dedicato. Quindi dico, ci vuoi anche un po' di, non dico pazienza, però un po' di ok, mi butto e lo faccio.
C'è tanta passione dietro.
Oltre a passione, quello
è
sicuramente.
C'è tantissima passione, perché insomma, come diceva Alessandro, sono turni lunghi e non sempre riesci a gestire le persone che hai davanti, perché ok che lo facciamo da anni, però le reazioni anche dei ragazzi sono diverse. Quindi anche tu ti devi un attimo adattare a quello che c'hai davanti. E quindi sì, costanza, ma quello che a me spinge a continuare è la passione, ecco.
Hai?
Sì, allora, come dici tu, noi, chi lavora con noi, lo diciamo, se non siete matti non ci vogliamo all'interno della nostra equipe, quindi questo sì, è sicuramente la passione. Infatti siamo educatori, ma prima che educatori siamo operatori di strada, quindi uno comunque deve conoscere un po' il mondo delle sostanze, deve parlare tanto con le persone e si deve mettere alla pari col consumatore, con l'usatore, perché e molte volte uno deve ricevere più che dare informazioni sulle sostanze, perché poi, come ti dicevo, ci sono 28 sostanze, ce ne sono molte di più.
Io non lo sapevo.
Queste sono le più note, quelle che vengono, ma ce ne sono
tante. Mamma mia.
E uno pensa cocaina, eroina,
sì, infatti,
no? Quelle 4, 5, no?
No,
sono 28, cioè.
Oltre a quelle che menzionavo.
Solo i flyer che abbiamo noi, ma ce ne sono migliaia di sostanze, nuove sostanze psicoattive.
Sì, sì.
Un mondo.
Poi ci ritorniamo, però complimenti di cuore. Io poi faccio educatore, grazie. Quindi so che vuol dire passione, invece un po' anche di incostante. Quindi mi vedo un po' nel vostro attività di educatore. Ritorniamo con Letizia e Anno. Allora, abbiamo parlato tra un 2 a Montefeccino. Da quanti, ricordiamo, anni è presente a Montefeccino? E come cambia fare teatro in italiano, teatro di Arettare, mettici anche un po' del milanese, come cambia?
Allora, noi usiamo, il nostro genere di teatro che facciamo è un genere brillante, quindi chiaramente si usano delle commedie che riportano situazioni che in effetti sono reali, quelle tra la coppia il nonnetto, cioè personaggi caratteristici. Sì, sì. È chiaro e evidente che non è, cioè perché il dialetto lo usiamo perché è più di impatto, sì, ma non è detto che siano tutti che parlano in dialetto, anzi, anche perché poi il nostro tipo di dialetto, perlomeno quello che io adopero ormai da 50 e rotti anni che recito, 15 anni fa, come diceva Letizia prima, sono stato chiamato da sti ragazzi, ragazzi insomma, lei ha 23 anni, ma ce ne sono anche che qualcuno che ce n'ha 50-60, insomma, per cui, però per me sono sì, tutti sì, ragazzi.
Sono completamente d'accordo.
E mi hanno detto, noi non abbiamo mai recitato, voglia recitare, benissimo, l'interessante ci vuole l'entusiasmo e la voglia di fare. Poi dopo, se avete queste due cose, riuscite sicuramente. E in questi 15 anni abbiamo fatto un percorso sempre diciamo commedie più impegnate e sempre più diciamo con delle percentuali di difficoltà maggiori, perché questo essendo il certo, loro direttore artistico è il mio lavoro,
è il tuo compito.
Per esempio l'ultima che abbiamo fatto, così andiamo subito a bomba. A quello che abbiamo fatto 2 mesi fa, noi abbiamo fatto Vacanze Forzate che è una commedia che praticamente parla di due famiglie che negli anni 70 vanno a fare le vacanze a Senigallia e per un errore del locatore che gli ha dato la villetta, cioè, si trovano nella stessa villetta una famiglia che piena di soldi che viene da Perugia con 3 vetrine a 3 archi che fanno i fruttivendoli, infatti arrivano con cipolle, aglio e quant'altro, credendo che magari andavano perché era la prima volta, pieni di soldi ma non e si trovano con una diciamo famiglia di altolocati che non c'hanno una lira, per cui si trovano a dividere il tavolo, quindi è chiaro, evidente che il tipo di dialetto, tornando a quello, sono cambia, due tipi diversi, e quindi in questo caso questa è una commedia che sta andando per la maggiore anche in tutta Italia di Antonella Zucchini, per cui abbiamo programmato 6 spettacoli, abbiamo fatto 6 pieni, ne abbiamo dovuto fare un'altra sempre piena e poi siamo andati a Deruta, al Teatro di Deruta, pieno anche quello lì, hanno fatto un bel successo. Ecco, quindi il dialetto diciamo come trama iniziale, ma poi nel dialetto ci sono, perché posso dire quello che Claudio Spinelli diceva a proposito del nostro dialetto, che è di presa di molto, c'è il nostro dialetto di Claudio Spinelli che dice così: se il nostro dialetto un cuccia la sua storia, e una volta al parlavano tutti quanti, allora c'era sol che la memoria, che a sape legge e scrive ne eron tanti, e quel che succedeva par contallo, tocca che l'umparave a pappagallo. Per tramandare cose in col parlare, il dialetto perugino è fatto apposta, sarampolem lem in tul callai, ma n'è una cantilena che ti scosta, n'dua che una cosa, quanche tu le ditta, t'armani meglio che si fosse scritta.
Questo
è una parlata vecchia che t'arriva da lontano un buon po', tempo d'allora, tra il latino bastardo che moriva e il volgare che a stento ne va fora, forestco, aguzzo, contadino, è nato sto dialetto perugino. Ecco, questo è quello che Claudio Spinelli diceva del nostro dialetto, che è molto d'impatto, anche se è molto poco conosciuto, perché è stata, io faccio parte dell'Accademia del Donca, è stata proprio l'Accademia del Donca nel 2006 che ha ritirato fuori tanti di quegli autori che avevano le loro composizioni in dialetto, però non le pubblicavano. Ne sono venuti fuori dall'Accademia del Donca 57 o 58.
Una volta facciamo una puntata sul dialetto, ti va? Ti invito con l'Accademia del Donca e facciamo una puntata sul dialetto. Perché beh, mi hai dato uno spunto.
Con piacere.
Chi vuol dire fare teatro per Tizia?
Per me?
Sentando anche Paolo di Anno, no? Perché parlo anche di dialetto.
Fare teatro in realtà è un'esperienza, è una passione, potrebbe diventare un lavoro, potrebbe essere... Sì. Sì, però ripeto, non è un bel mondo, ecco.
Vabbè, importante chiedersi, però
ripeto, uno ci prova, poi infatti, se non va non andrà, pazienza, però intanto uno ci ha provato.
Sta
però,
provando molto bene, te lo posso dire.
Che brava.
Sì.
Dicono. Sì. Dicono, è però così. Ecco, i risultati si vedranno e niente, però ripeto, potrebbe essere una vita, potrebbe essere una passione, potrebbe essere veramente di tutto e di più, quindi per me è attualmente passione, lavoro e...
Una volta un ministro fatato mi disse vai maschi, andare sul palco, e va sei maschi ed essere se stessi a teatro. Sei d'accordo?
Sul palco, sì. Levarsi una maschera
e essere se maschi stessi. E va sei maschi e essere se stessi, è così?
No. Io te? Personalmente no, perché io sono totalmente un'altra persona quando salgo sul palcoscenico. Io nella vita reale sono più timida, più pacata, più... Invece sul palcoscenico è proprio il fatto di avere quella maschera addosso che mi dice non sei tu, quindi puoi fare tutto. Cioè nel momento in cui tu lì sopra sei un personaggio, sei una maschera, sei un'altra cosa, quindi non sei Letizia, non sei Leandro, non sei Alessandro.
Indovinato.
Cioè non sei mai te stesso, secondo me sul palco. No, ma è così.
Tu hai fatto questa affermazione per capire per te cosa vuol dire andare sul palco.
Sì, come dicevo prima, cioè, sono veramente tante vite vissute in una, perché poi comunque ogni personaggio ha un insegnamento da lasciarti o comunque ha degli escamotage che puoi insegnare. Cioè è molto... È un po' una scuola continua, perché tu lì sopra, magari facendo quel personaggio nella tua vita reale, puoi riprendere qualcosa che lui ha fatto nella scena, tu la rifai nella vita reale perché per te, se magari è giusta, è sbagliata. Non lo so, secondo me è più questo.
Una specie di palestra, no?
Sì.
Poi una cosa da non tralasciare per chi fa teatro è che si socializza. E quindi il fatto di stare insieme 2 o 3 mesi per fare le prove, magari è freddo, magari ci vuole anche tanta costanza, però quando si arriva alla sera del debutto, ecco, c'è quell'atmosfera che praticamente è come una corda di violino che è tirata al massimo e poi chiaramente viene fuori tutto quello che... Però la cosa importante della compagnia Anduelli di Pontefelcino, come sicuramente da tante altre compagnie, è che ha riscoperto questa voglia di fare che in delle persone tutto credevano meno di saper recitare tra virgolette, perché se uno ci mette l'entusiasmo e la voglia di fare, come dicevo prima, riesce sicuramente. Poi i meriti, i talenti, ognuno ha i suoi, però l'interessante è averci voglia di fare.
Beh, anche nel caso vostro bisogna si voglia di fare, no? Perché sennò poi vuoi anche no, fare servizio anche di notte, non è, no? Prima Letizia diceva, no, di che vuol dire fare teatro. Voi siete magari educatori e operatori, no? Di star. Mi parlate di questa attività, vi ha cambiato questo lavoro a essere Alessandro? Vi ha dato qualcosa in più? Vi ha un po' trasformato? Anche nel vedere persone, no, che poi vi portano problemi tutti i giorni e no, ragazzi che no, hanno anche il futuro davanti a loro.
A me personalmente ha cambiato molto, soprattutto nel vedere le cose con un occhio diverso, ecco, con meno pregiudizio e con più voglia di fare, nel senso di portare avanti effettivamente quello che si stava facendo, perché lo ritengo una cosa importante. E per persone, io penso a ragazzi giovani come me o anche più piccoli di me, che sia molto importante avere delle persone che riportano le proprie esperienze oppure i propri saperi in questi tipi di contesti, perché non è sempre facile, c'è sempre un po' di pregiudizio legato dietro a consumatori. E questo.
Ah,
beh sì, sicuramente, via. E devo dire sì, ora stavo pensando mentre parlava Alessia a cosa dire in realtà, perché cambiare mi ha cambiato sicuramente, perché ma semplicemente le storie delle persone con cui uno lavora, con cui ha lavorato, che incontra, è impossibile, cioè a nessuno lasciare, non possono lasciare... comunque che un cambiamento, poi nel bene o nel male, perché anche qualcuno magari vi ci ascolta anche nel male, nel senso che, però sicuramente sì e chiaramente anche una maturazione, assolutamente.
Anche quelle che voi fate, che età paghiamo prima del servizio, facevi nei ruoli di divertimento, no? Età di questi ragazzi da che età vanno?
Varia tantissimo,
sì, eh?
È proprio questa la cosa.
Cioè, potevo un ragazzo di 18 anni con un ragazzo di 30 anni?
Ma anche di 13 o anche 50, quindi anche la formazione della nostra equip, che all'interno ci sono persone di età diverse,
sì.
Io ho 24 anni, Alessandro ne ha 32 e poi abbiamo altri colleghi anche più grandi, è importante proprio per questo, perché quando ti ritrovi in contesti con persone di diverse età, la presenza dell'operatore magari un po' più giovane o un po' più adulto ti porta in contatto, no? con i ragazzi che frequentano quel contesto.
Ah, yeah.
Sì, l'età poi molte volte è assurdo come in realtà uno appunto fa i calcoli che dice Alessia, poi il ragazzo o la ragazza li ribalta, nel senso che preferisce parlare, dici no ma facci tu che sei giovane, no ma lui vuole parlare con te che sei più grande, quindi, o viceversa,
sì, sì.
Quindi può capitare anche questo, sì, nei luoghi del divertimento allora prevalentemente l'età è bassa, nel senso che vai dai 14 ai 30 comunque. Ci sono festival che durano tanto tempo dove ci sono genitori anche coi figli, quindi nel senso dove all'interno vengono consumate sostanze, quindi è chiaro che poi il nostro intervento impatta, incontra tutti i bambini di 6 anni, ci vengono a prendere caramelle per esempio, giustamente per le caramelle, vengono lì alla chill out a prendere caramelle, ma l'età però poi delle persone con cui noi attivamente lavoriamo, sì, è dai 15-16 ai, non lo so, in su. E nei luoghi del divertimento noi rispetto alla bassa soglia bisogna garantire che le persone si divertano, quindi te vuoi divertire, okay. Vuoi essere queste sostanze, ok, fallo, però sta attento,
informale,
se stai male penso che non ti diverti più,
sì, sì.
Quindi molte volte capita che andiamo a prendere un amico che vedono un ragazzo che sta male e gli amici l'avete preso voi apposta, allora io arrivo a ballare, capito? Quindi giustamente loro sono lì per divertirsi, una volta che hanno messo in sicurezza l'amico
poi
sta con voi in chill out, quindi noi andiamo a ballare, ogni tanto capitano a bere un bicchiere d'acqua, come sta tutta posta, e quindi anche quello è importante,
sì,
per
sì,
questo la riduzione dei rischi è tanto fondamentalmente il discorso del proibizionismo,
no.
Non ha mai funzionato e mai funzionerà, quindi la prevenzione,
anzi forse dà effetto contrario,
no, ma è chiaro, la prevenzione, l'uso consapevole e sapere quello che uno sta consumando e saper e io lo voglio fare, ok, cambia,
eh sì,
sulla testa di una persona cambia,
sapendo anche a quali rischi può andare incontro,
assolutamente.
Sono con te. Andiamo con una canzone, se tanto vi prendiamo fiato, sapete canzoni? Anche che ha trattato un due, una canzone che tiene in mente, o anche voi, la tua vostra età, una canzone che vi viene in mente. Tanto pensateci, tanto vado con questa e poi con Happy di William e poi torniamo in diretta. Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, siamo un po' sottofonosi, ma siamo finiti, la canzone Happy è veramente bella. Torniamo con trattato un due. Avete una pagina Facebook, con Instagram, siete anche voi super...
Sì, diciamo che la gioventù della compagnia, eccomi qui. Quest'anno, dato che abbiamo formato l'associazione, abbiamo comunque preso un po' in mano il programma del teatro,
okay.
Per farci pubblicità e per fare pubblicità agli eventi che abbiamo deciso, tanto adesso purtroppo funziona tutto così perché le locandine non le leggo,
no, mai tu Facebook, TikTok, Instagram,
esatto,
questo.
TikTok no, perché tanto non ce l'ho nemmeno io, quindi non saprei nemmeno come usarlo, quindi, però abbiamo fatto la pagina Facebook, profilo Instagram, ovviamente tutto collegato l'email e poi su WhatsApp, perché adesso parliamoci chiaro, chi è che non ha WhatsApp,
ma allora che assolutamente no, ormai WhatsApp sta rivendo,
ormai
i social sono in modo,
esatto.
Per farsi conoscere,
anche perché abbiamo appeso locandine ovunque, che sia
sì.
La nostra realtà è piccola, quindi per dirti la chiesa, che sia il CVA, che sia comunque i luoghi più frequentati del paese, ma voi non le appendete, no signore, è lì la locandina, lei che non la legge, quindi
sì, non
abbiamo, leggo, capito,
non
esatto,
vero, no.
Abbiamo capito che
e questo
non ha
il problema.
Più senso,
la carta ormai non c'ha più,
esatto.
No?
Cioè magari se uno vuole fare uno storico degli spettacoli, sì, magari stampa la locandina, la fa, la mette lì in bacheca, ok, però lì finisce perché ormai è tutto online.
Sì. Quanti siete complessivamente come una compagnia? Quante persone siete?
Saremo una quindicina, questa, 20, sì.
Più o meno.
Tra chi va, viene, torna, parte, quindi sì, siamo un po', ci scambiamo un po' all'interno, esatto.
prossimo spettacolo? Quello più vicino?
Non diciamo,
non si sa. È in elaborazione, fase di elaborazione. Ma quest'estate si sanno, no?
Quest'estate non so perché ce l'avevano richiesto su qualche. Sì, ma però non credo che
sia. Per l'estate non si possono prendere impegni, nel senso che poi ognuno ha le ferie. Per cui.
Cioè, ce l'avevano richiesto su quello che abbiamo fatto.
Sì. Diciamo da settembre.
Sì, da settembre in
poi. No, come novità possiamo dirla questa, che sicuramente, allora, in 15 anni abbiamo sempre fatto un teatro ogni stagione.
Okay.
Quest'anno si è pensato di farne due.
Bello.
Quindi il primo lavoro, questo vuol dire che la compagnia si sta evolvendo, si sta ingranando nel modo giusto. Quindi il primo lavoro lo faremo a novembre e il secondo, sempre nella data che abbiamo fatto finora, a febbraio. Quindi i mesi individuati per
questo. E sarebbe, cioè, nei fatti
noi facciamo, quest'anno abbiamo iniziato, facciamo venerdì, sabato e domenica.
Okay.
Venerdi, sabato e domenica. Quest'anno ce n'è voluta un'altra e quindi abbiamo fatto un'altra. Quindi abbiamo anche per i prossimi lavori, faremo sempre venerdì, sabato e domenica e lasceremo anche i due sabati, cioè successivi, libero il teatro, perché il teatro è anche realtà di altri spettacoli, per cui la nostra, ecco, innanzitutto abbiamo pensato di fare due spettacoli nella stagione. E questo.
E ti c'è un sogno nel cassetto?
Cavolo, penso che ormai si è capito.
Però è legato, però non a me, esatto, a Teatro 2, alla compagnia.
È legato alla compagnia.
Teatro 2.
Ma in realtà.
È stato il sogno di Letizia personale.
Ok, il sogno di Letizia è quello. Quello della compagnia, sinceramente, non saprei come risponderti perché è un po'. Ripeto, è una crescita
costante.
Esatto, quindi che ne so, io ti posso dire che il sogno più grande arriva al Morlacchi, ma non ci arriveremo mai. Però sì, ecco, comunque sarebbe.
Non è detto.
Vabbè, sarebbe bello avere una compagnia che non lo fa solo come, tra virgolette, hobby post lavoro, ma che comunque prendesse lo spettacolo fatto come una possibilità di presentarlo in altre realtà. Quello sarebbe,
e questo sarebbe bello, penso, no?
Sì. Ma anche in altre piccole,
sì,
realtà,
sì, perché sarebbe
comunque
anche una condivisione, oltre che no,
esatto,
sì.
Averlo come archivio personale della compagnia da poter un po' spammare,
un archivio, assolutamente. E sarebbe bello, sì, anche se bello, anche un senso di.
Comunque abbiamo già altri teatri che sanno benissimo che quando noi facciamo il nostro lavoro lo dobbiamo portare anche lì. Quest'anno sì. Deruta è stata una. Perché. Però perché in fondo dicevo quello che dice William Shakespeare: il mondo intero è una ribalta, per cui sì. Il teatro dove lo porti bene.
E fammi dire che Umbria ha tanti bei teatri in giro. Bravo. Per Umbria, che sì. Qualche volta neanche. Bravo. Noi, io per primo, conosco, invece ce ne sono tanti.
Esatto.
E che hanno meritano di essere visti, mettono di essere frequentati e mettono di essere valorizzati.
A proposito di teatro, c'è da dire una cosa, che quest'anno, dopo la famigerata pandemia, c'è un bel risveglio.
Ah,
forse
buono.
Perché c'è stato questo letargo involontario, adesso la gente proprio ha bisogno e vuole
e
che
bello,
ci siano
importante.
Spettacoli. Questo per noi, insomma, è
alla fine ti diverti, no?
Anche gente che magari a teatro non c'era mai stata.
Sì, esatto.
Post lockdown probabilmente è stato solo un incentivo,
esatto,
in più, come per dire: io non ci sono mai stata, però pur di uscire ci vado.
E Covid e teatri ha veramente massacrati, purtroppo,
sì.
Quindi è bello che ci sia un.
Sì.
Ci sia un intono. Allora, prima di essere amici durante la pubblica, ma possiamo dire voi lavorate senza problemi, no?
Sì, sì.
Vai.
Con persone appunto che okay. usano sostanze di ogni genere, prevalentemente le più comuni, quindi ketamina, alcol, perché anche quello è legale.
Infatti non sapevo che anche alcol viene utilizzata come sostanza.
Certo, sì, sì. Vedi, forse anche la più
diffusa,
sì, perché è alla portata di mano di tutti, diciamo. Qualsiasi persona può andare sì. a bar e prendere 10 birre
sì,
e
sì.
poi dopo, no? E c'è anche sta cosa che molte persone puntano il dito dicendo che quella persona consuma quel tipo di sostanza e quindi è un, tra virgolette, tossico, mentre la persona che acquista superalcolici non viene dato quello stigma da persona con un disagio, ecco.
Questo. Perché secondo te?
È perché appunto l'alcol è una sostanza alla portata di tutti, cioè lo trovi al supermercato, al bar, sulle tavole, a cena, con gli amici, anche in famiglia, quindi è molto più... è meno riconosciuta come sostanza, anche se gli effetti dell'alcol sono molto forti, cioè sì, a livello sì, sia psichico, fisico e disagio anche che provochi nei contesti, ecco.
E dopo il Covid, no? Domani l'ho arrivata prima del Covid, ha peggiorato il senso di il senso di aiuto di persone in difficoltà, di queste persone in difficoltà, la pandemia, il Covid.
Sì, allora, dal punto di vista della riduzione dei rischi, chiaramente il primo, penso che abbiamo fatto un intervento che era ottobre 20. Vorrei ottobre 20, dopo l'estate, che sembrava sì, che invece poi, dal punto di vista dei parli della bassa soglia, quindi bassa no, a parte che chiaramente non abbiamo chiuso, anzi abbiamo continuato a lavorare anche più, forse, chiudendosi le docce, però c'era l'hashtag io resto a casa, chiaramente sì, loro dicevano io la casa non ce l'ho, quindi... no, poi lì si sono attivati con dei dormitori, con delle mense, quindi comunque... Però durante il Covid la cosa che anche a noi, anche a me personalmente più che noi, mi ha colpito è che comunque le sostanze hanno continuato a girare, magari in maniera dislocata, quindi più sì, un po' più sommersa rispetto,
un po' più sotterranea, diciamo,
però assolutamente
è anche cambiato un po' lo stile di consumo e l'assunzione delle sostanze di consumo
rispetto a prima.
Prima molti ragazzi giovani, magari trovandosi dentro casa con i farmaci della mamma, delle benzodiazepine, trovavano quelli prendevano, e quindi magari c'è stato anche
mi sai bei forti
anche belli
mixandoli
forti
con l'alcol, perché l'alcol, essendo legale, volevo dire anche da prima che è una delle sostanze legali, però che viene sempre mixata, è pericolosissima mixata alle altre sostanze,
certo, perché è legale, quindi si può, no?
È legale, ma è quella che è una birra e sì, una canna, una birra e se comunque
si accompagna, ecco. L'alcol accompagna tutto il resto solitamente.
E quindi prima dicevi, prima che di questi ragazzi che a casa, no, facevano questo miscuglio.
C'è stato un viraggio perché magari, ecco, era più difficile uscire di casa o trovare magari il ragazzetto di 16 anni che si assumeva sostanze nei contesti del divertimento, non costantemente, sì, quotidianamente, sì. E magari si ritrovava dentro casa con i farmaci della famiglia e magari li assumeva con l'alcol, come diceva.
Ma mai capito che con genitori che hanno ragazzi in difficoltà?
Personalmente noi no, però come servizio abbiamo Valentina, okay, e Domenico che fanno sportello, okay, e di consulenza anche ai genitori,
perché è una parte importante.
Sì, come Piano B ci contattano chiaramente anche i genitori, perché è uno dei servizi che offriamo,
okay. Quindi, okay. Sì. Ricordiamo che poi avete in via del Giochetto, ricordiamo che avete quel locale, no, che sta
sta in via Enrico
Dal Pozzo. Ah, Giochetto, per nome,
Enrico, sì, Dal Pozzo. È una volta c'era la mezza lì.
Ah, ok, quindi almeno
qualcosa sbagliato. Qualcosa c'era. E in via Enrico Dal Pozzo c'è il drop-in, quindi il centro, okay, di accoglienza bassa soglia, e dove anche lì facciamo scambio di materiale sterile per il consumo, counseling, poi c'è tutta una parte di assistenza più legata alla mensa, fare una doccia, una lavatrice,
più sul sociale.
Per tutti i giorni aperto
tutti i giorni tranne la domenica,
ok,
dalle 9 alle 2:30,
quindi tutta mattina e ora pranzo,
sì, comunque. Tranne il giovedì che apriamo da solo il pomeriggio, 12:30, okay. 16,
poi da lunedì a sabato, quindi anche, sì, il servizio continuativo che serve, no?
E poi partiamo con l'unità di strada,
ok, e qui partite il pomeriggio, no?
Partiamo il pomeriggio,
da che ora?
Dalle 15 alle 18,
ok.
Con il camper siamo in stazione. Volevo dire che il drug checking che facciamo negli interventi lo facciamo anche al CABS e all'unità di strada, perché chiaramente, okay, anche qui impattiamo i consumatori, e qualora chiunque ce lo chiede...
Non è solo limitata ai...
No, è uno strumento che utilizziamo che fa parte della riduzione del danno, che quindi è assolutamente...
Da quanto è stato utilizzato questo strumento? Quanti anni è mai utilizzato? Penso un bel parecchio tempo.
Sono 7 anni. Poi io ho iniziato come volontario, come anche lei, 7 anni fa, il primo intervento.
Ah, volontari?
Sì, io facevo il servizio civile, il primo intervento di riduzione dei rischi ero come volontario. E poco dopo facemmo la formazione.
Pippo, guarda qua Muglia, poi una curiosità. Pensando a quel primo anno, tipo, no, tanti sì. anni fa, pensavate di, no, dico di fare strada, perché questo chi fa voi penso fa, no, non pensa a, no, dove uh-huh. arrivo, però di aggiungere questo background di esperienza, di condivisione, di anche aiuto, perché comunque insomma, avete fatto, penso, no, è tanto materiale che avete a disposizione, umano e, no, diciamo, non umano. Pensavate di fare tutta questa strada, tra virgolette?
No, io personalmente no, me lo sarei augurato, ma veramente, ma no.
Anch'io me lo auguravo fortemente perché, perché in questi contesti soprattutto si creano dei legami importanti tra educatori, tra noi educatori e anche con i ragazzi che frequentano i servizi. Quindi me lo auguravo. Non credevo fosse, cioè, potessi arrivare qua, però sono contenta di esserci arrivata, quindi bene.
Avete fatto un bel lavoro, se potete essere soddisfatti.
Possiamo essere
soddisfatti. Avete tu la canzone, vai, te hai... Vuoi presentare?
Sì, vai. Questa è la canzone che ascoltiamo, abbiamo ascoltato e ascolteremo molte volte quando in macchina andiamo, raggiungiamo un evento, piuttosto che suggerita da non so quale utente, in quale contesto, quale ragazzo.
La sentiamo, allora, Pupia in generale, giusto? Sì. La sentiamo, a fa poco. Non vi scannaggiate, a fa poco. Ecco, la canzone è chiara, mi piace perché è bella chiara. Pupia, sentiamo Pupia, scherzo. Grazie per questa, vedi, anche insomma, sentiamo anche canzoni nuove che non conosciamo. Allora, Tizzerando, se domani ci fosse un ragazzo che vi chiede perché devo fare teatro, voi chiedeste, no, teatro non è, perché devo domani andare su una compagnia teatrale e, come ha fatto Letizia, iniziare il viaggio verso il mondo del teatro?
Perché dipende in realtà, perché il ragazzo,
cioè, no, è più semplice di come si pensa.
Vai.
Allora, partendo dal presupposto che i più grandi attori e le più grandi attrici che noi conosciamo sono dei timidi, è proprio per questo, per superare questa loro timidezza, che il teatro li aiuta. Prima dicevate lo scambio dei ruoli, se, ecco, una delle cose per cui io consiglio, anche quando faccio delle scuole, perché ho anche, faccio qualcosa anche nelle scuole, perché serve proprio a impattare il pubblico. Cioè, quando uno riesce a parlare di fronte a più persone senza emozionarsi, ecco, facendo il teatro ti aiuta a fare questo.
Eh sì. Con
controllando
te.
L'emozione non
che non è facile,
sì. No,
beh, qui anche insomma sia sul teatro con seconda tizio Orlando e Alessandro, controllare le emozioni ci vuole, no?
Assolutamente, dipende dai contesti, ma ogni contesto devi portare appunto il controllo delle emozioni, perché non sempre sono situazioni semplici, a volte anche l'immersione in quello che hai davanti può portarti a, no, essere, a provare anche un attimo di tristezza o no? Quindi sì, il controllo delle emozioni è molto importante, ti salva anche nel fare sì. cose che magari non avresti dovuto fare.
Assolutamente d'accordo. Fatta anche voi, faccio anche voi, ma Alessandro c'è un annuncio nel cassetto, fa un anno ci piacerebbe, come educatori e operatori di stato.
Tra un anno ci piacerebbe tornare a fare un rave, si vuole
dire. Esatto, quindi quello sarebbe veramente,
sarebbe veramente bello.
Non lo so, abolissero, sì, comunque.
È vero, però.
E stracciassero, insomma, il decreto rave, ma comunque vabbè.
E invece se ci fosse una persona che domani volesse, come voi, iniziare questo percorso che voi avete fatto, no? Quindi lavorare nel sociale adesso.
Sì, esatto.
Che, perché tanto sociale è molto, no, poi grande, è molto variato, dice, che consigli da questo? Buttarsi e non pensare se fuori vuoi fare veramente fare, oppure...
Allora, io credo che entrare a far parte di associazioni o comunque gruppi di persone che fanno questo, devi anche essere un po' portato. Cioè, prendere e buttarti sì, ma come nella riduzione dei rischi, sempre con la consapevolezza di quello che hai davanti e di quello che andrai a fare, perché è una questione delicata, sono questioni delicate, quindi sì, cioè nel senso buttarsi però se te lo senti è un'esperienza che comunque ti dà tanto, quindi da provare, ecco.
Ah, eh?
Sì, e io dico che se uno fa l'operatore sociale in qualsiasi contesto, quindi con la disabilità a scuola, dove ho lavorato nella riduzione del danno, nelle comunità per minori, nella salute mentale, qualcosa dentro c'ha. Quindi un'empatia, una spinta. Anch'io ho scelto di lavorare in sociale, ho scelto di fare il servizio civile al CABS, quindi con l'area dipendenze, e ancora non avevo non avevo fatto l'università, l'ho fatta dopo. Quindi non è che ho detto che ho studiato quindi voglio lavorare con questo, no. Era una scelta a prescindere da quello che uno studia, almeno per questo è un giudizio mio personale, da quello che uno studia, perché ci vuole tanta empatia, tanta umanità e tanta anche pazienza,
sì, assolutamente.
Certe volte, però sì, il sociale è questo.
Sì, è un po' di no, incoscienza.
Sempre. Anche incoscienza, sì, sì, l'operatore sociale è incosciente, sì.
Ah, sì, sono un po'
d'accordo.
questo lavoro, sono. Ragazzi, grazie di cuore. Tizia, hanno ancora i contatti e poi non manda per Tizia. L'ultima, poi ti lascio un bacio, è stato un po' messo. Se dovessi indicare con una parola cosa per te fare teatro e fare teatro però a Ponte Vecino con teatro in due, come definisci tutto ciò?
Una parola sola?
O una frase ti viene in mente?
La parola è affetto e la frase sarebbe grazie che avete contribuito a questa mia crescita, a questa palestra personale d'attore.
E complimenti per aver fatto bene questa palestra.
Grazie.
Quindi teatro 2 a Ponte Vecino, contatti, sì, Facebook e anche a pagina Instagram.
Esattamente.
Vi aspetto anche un altro componenti della compagnia, insomma, va bene. E Ando, grazie di cuore.
Prego.
Perché fai teatro?
Perché faccio teatro? Allora, lo posso dire in due parole.
Vai.
Partendo da quando sono andato all'asilo, che lì sono andato per la prima volta con le suore, sì, allora, sopra il teatro, mi ci sono trovato sempre bene, anzi dirò anche di più, da quando ho incominciato a dirigere anche dei gruppi, per me stare sopra al palcoscenico è molto più semplice che stare dietro a dirigere loro, perché ho più paura quando non sono sopra al palcoscenico che quando ci sono. Questo è molto semplice. Perfetto.
Secondo me è colpa delle suore, perché anche io ho fatto l'asilo.
Sentiamo tutte le suore d'Italia. Sentiamo tutte le suore d'Italia. E Ando, grazie. E grazie. Dopo mi lasci il numero, ti ricordo per chiamarmi le donca. Facciamo una puntata sul diretto, va bene? Grazie a Alessandro, grazie ad Alessandro. È stato un piacere. Grazie per averci per una volta introdotto, no? Fatto conoscere questo mondo del sociale che molti, insomma, no, cioè, hanno provato un po' di paura oppure di poca una voglia di conoscere, invece è importante sapere certe cose. Vi aspetto per parlare di altri, se ti aspetti anche per discorso dei genitori che dicevamo prima, no? Sarebbe bello anche affrontare questo lato dei contatti per chi volesse.
Pagina Facebook e Instagram Piano B Chill Out.
Perfetto, più bisogna così si muove. Con me ci vediamo, ci sentiamo fra due settimane, perché un lì è festa, primo maggio, festa del lavoro, quindi poi riposarmi anch'io. Sono prossimo lavoro, quindi non ci sarà. Quindi ci vediamo lunedì 8 maggio per un'altra puntata e poi anche il sabato per altre storie. Vi lascio, salutiamo Pupia, vi lascio con Can't Stop the Feeling, canzone bella movimentata, e grazie ancora di cuore ragazzi, in bocca al lupo, e vi aspetto. Buon sabato, buon weekend.
Grazie a te.
Grazie a te. Buon sabato, buon weekend e fatti bravi. E qua la sua canzone Can't Stop the Thing. Ciao ragazzi.